aiuto un pochino. Saremo nel Ebrei, libro dei Ebrei, capitolo 10. Ebrei, capitolo 10. La vita cristiana dovrebbe essere una vita di cambiamento, che la vita da quando diventiamo cristiani, la vita dovrebbe cambiare. La vita del credente non è uguale alla vita degli altri. Ci dovrebbe essere una distinzione fra la vita, quello che noi viviamo, e la vita del resto del mondo. Potremmo leggere un sacco di versetti dalla Bibbia che spiegano questo concetto, che noi dovremmo essere distinti, noi dovremmo essere diversi, non dovremmo desiderare essere come il mondo e non dovrebbe essere nella nostra vita niente che è simile al mondo. È questo. E questo passo, Ebrei capitolo 10, spiega un pochino questo concetto e insomma spiega quello che Dio richiede da noi, da credenti. Io spero che da credente abbiamo tutti noi un desiderio sapere cos'è la volontà di Dio per noi, cos'è che Dio desidera da me. Leggiamo Ebrei capitolo 10, versetto 19, 20 e 21. Preghiamo e poi iniziamo il discorso. Ebrei 10, 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio. La frase continua, il resto della frase sarà il messaggio di oggi. Io voglio fermarmi lì un attimo, preghiamo e poi iniziamo. Padre Celeste, ti ringrazio per l'opportunità che abbiamo stamani di guardare un pochino la tua parola che tu hai scritto apposta per noi ed è piena di cose che ci aiutano a vivere questa vita. Aiutaci, Padre, ad ascoltare alla tua parola con dei cuori aperti, pronti a cambiare quello che dobbiamo cambiare, pronti ad accostarci più a te. Te lo chiedo con l'aiuto del tuo Spirito Santo, per la tua grazia a mettere in pratica le cose che impariamo qui oggi. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. La Bibbia dice in versetto 19 e 21 qui che da credenti noi abbiamo due cose praticamente che comprendono il cristianesimo. Dice qui: avendo dunque libertà di entrare nel santuario. E questa è una frase elegante per dire: abbiamo la capacità ora di avere un rapporto con Dio. Rapporto con Dio è il santuario, è un posto santo. Un rapporto con Dio è una cosa santa, una cosa che dovremmo desiderare tutti noi, un posto, la libertà di entrare nel santuario, cioè libertà di avere ora un rapporto con Dio. Non era sempre così. In virtù del sangue di Gesù, e qui è scritto che questa libertà, questa possibilità che abbiamo di avere un rapporto con Dio, di entrare nel santuario, è una cosa che abbiamo a base del sangue di Gesù Cristo, a base di quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Noi ora abbiamo la possibilità di avere un rapporto con Dio, che è la via recente. Era una cosa recente quando è stato scritto questo versetto, era una cosa nuova tutto questo. Erano passati non tanti anni da quando Gesù Cristo era stato sacrificato sulla croce, risuscitato dalla morte. Mi piace questa frase qui che dice recente e vivente. La via che Dio ha provveduto per noi tramite il sangue di Gesù Cristo è la via vivente, cioè la via in cui si trova la vita eterna, la via recente e la via vivente. Riferisce questa parola vivente, riferisce alla risurrezione di Gesù Cristo. E noi attraverso la risurrezione di Gesù Cristo sappiamo che abbiamo trovato anche noi la vita. Gesù Cristo risuscitò non solo per conto suo, per dare vita a se stesso, ma per dare vita eterna anche a noi. Gesù Cristo, risuscitandosi dalla morte, ha vinto la morte, sia per te che per noi. Perciò abbiamo la frase qui, la via recente e vivente, che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. C'era una separazione fra noi e Dio, e Gesù Cristo ha levato tutto questo. Lui ora sta fra noi e Dio, e Lui fa mediatore fra noi e Dio. E avendo, qui abbiamo un'altra cosa che abbiamo, un sommo sacerdote sopra la casa di Dio. E questa un'altra volta è una frase elegante per dire che noi ora abbiamo la possibilità di avere un rapporto con Dio. Noi abbiamo un sommo sacerdote che interviene in continuo sopra la casa di Dio. Cioè c'è Gesù Cristo lì costantemente che assicura che noi possiamo avere un rapporto con Dio. Allora, a base di queste cose, a base di quello che noi abbiamo, vediamo che quello che abbiamo letto fino ad ora è giusto l'inizio di una frase. Avendo dunque, e avendo un sommo sacerdote, ora vedremo quello che dovremmo fare noi, quello che Dio richiede da noi, tre cose in particolare, a base di quello che Lui ha fatto per noi. Volevo leggere il versetto 1 a versetto 18 che spiega quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Non lo faccio per il discorso di tempo, non leggo questi versetti. Magari a casa potete leggere i versetti 1 a 18 per capire il contesto di questo passo. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario. Questa è una frase che ci fa capire anche che ci è già stato detto tante cose che spiegano questa frase. Se leggi il versetto 1 a 18 in questo capitolo, vedrai come mai è detto avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio. Queste frasi sono più chiare se leggi il versetto 1 a 18 e vi consiglio di leggerlo. Io passo comunque a quello che Dio richiede da noi a base di tutto quello che Lui ha fatto per noi. Vi indico tre cose dal versetto 22, versetto 23 e versetto 24. La prima cosa è accostiamoci e approfondiamo questo discorso. Poi versetto 23, riteniamo ferma, un altro obbligo che abbiamo noi verso Dio a base di tutto quello che Lui ha fatto per noi. E la terza cosa, versetto 24, è consideriamo, ok? Queste sono tre cose che noi siamo obbligati a fare a base di quello che Dio ha fatto per noi. Ora che noi abbiamo risolto il problema del peccato che impediva a noi ad avere un rapporto con Dio, questi versetti 19, 20 e 21 è quasi come conclude l'idea del rapporto con Dio, ok? E ora che questo affare è stato fatto, a base di questo, tutto questo, che noi eravamo peccatori separati da Dio a causa dei nostri peccati, e siccome Gesù Cristo è stato il sacrificio necessario per il peccato, e siccome Gesù Cristo è riconosciuto come il sacrificio davanti a Dio, quello che Dio accetta per i nostri peccati, e siccome per fede chi accetta Gesù Cristo può essere salvato dai suoi peccati, e siccome Dio ha fatto tutto questo per noi, siccome noi ora siamo credenti per mezzo della nostra fede in Gesù Cristo, avendo tutto questo, avendo questa possibilità di conoscere Dio, di avere un rapporto con Dio, di avere la vita eterna, avendo la possibilità di avere i peccati puliti, purificati, perdonati, allora tocca a noi fare una certa cosa. E la prima cosa che noi siamo responsabili a fare è 22, versetto 22, accostiamoci. accostiamoci. Siccome Dio ha fatto tante cose per me, io ora ho un certo obbligo verso Dio, cioè di accostarmi a Lui. Io credo che nel cuore di ogni uomo, di ogni essere umano, esiste il desiderio di conoscere Dio. Questo è evidente non solo fra i cristiani, questo è evidente fra i pagani. Tutte le culture in tutto il mondo hanno le loro idee per quanto riguarda Dio e come si può avvicinarsi a Dio. E nel fondo del cuore di ogni essere umano onesto esiste un certo desiderio di accostarsi a Dio, perché Dio ci ha creato così. Noi siamo creati bisognosi di Dio, bisognosi di avere un rapporto con Dio. Dio ci ha fatto così, fa parte della nostra natura che noi desideriamo conoscere Dio, che noi desideriamo accostarci a Dio. Noi vediamo certe persone che si faticano anche per negare Dio. Dicono che non credono nemmeno in Dio, è una fatica questo, e si faticano parecchio la gente che dice che Dio non c'è, sono stolti, sono disonesti, e anche dentro di sé loro che dicono che Dio non c'è, anche loro sanno che Dio c'è. Io so che ci sono tante cose che non esistono e non penso di quelle cose. Se non esiste, io non ci penso, non è una fatica per me. Le cose che non esistono, quello che non esiste non ce l'ho nemmeno in mente, mentre questi che dicono che Dio non c'è ce l'hanno sempre in mente. Cioè, è una fatica questa idea per loro che Dio non c'è, e fanno grandi discorsi per dire Dio non c'è. Una cosa che non esiste, che io devo inventarlo perché non esiste, non è che poi vado in giro a convincere a tutti che non esiste quella cosa, ok? Ci sono un sacco di cose che non esistono e non andiamo in giro a convincere tutti che quelle cose non esistono. Però con Dio è diverso per qualche motivo. C'è la gente che dice che Dio non c'è e poi devono convincere alla gente che Dio non c'è. È una cosa strana questo per me. Comunque credo che al di dentro di tutti noi e soprattutto da credente in Dio, noi dovremmo avere già un desiderio dentro di noi di essere vicino a Dio e di vivere la vita verso Dio. Io lo vedo un pochino così. Noi tendiamo a fare nella vita elenchi di priorità: la famiglia, il lavoro, magari la famiglia è numero uno, il lavoro numero due, il divertimento numero tre. C'è chi mette il divertimento come il numero uno, c'è chi mette, direbbe che per me Dio è numero uno. Però io non penso che dovrebbe essere così. Io penso che per noi Dio non dovrebbe nemmeno far parte di questo elenco di priorità nella vita, che Dio invece dovrebbe essere la vita per noi, non uno fra tanti, ma l'unica cosa per noi. E poi abbiamo ovviamente un elenco di priorità in questa vita che Dio ci ha dato, ma non è che Dio fa parte di questo elenco. Dio è la vita. Amen. E noi abbiamo questo obbligo da credenti, da persone che hanno la possibilità. Pensiamoci un attimo su questa idea, che noi abbiamo la possibilità di entrare liberamente nel santuario di Dio, in un rapporto intimo con Dio. Noi abbiamo un sommo sacerdote che è sempre lì ad intervenire per noi davanti a Dio. Questa è una cosa incredibile. Allora il mio obbligo, la mia responsabilità a base di questo è che dovrei avvicinarmi a Dio. Io dovrei accostarmi a Dio. Questo desiderio già ce l'ho. E Dio mi ha creato così, Dio mi ha creato apposta affinché io lo cercassi. Questo è lo scopo della mia vita e per me Dio dovrebbe essere la mia vita. Io spero che a questo punto siamo tutti d'accordo. Io direi che nella mia vita, onestamente, io desidero essere vicino a tutti, Io vorrei essere il miglior amico di tutti. Io voglio avere un buon rapporto con tutti. Figurati, avere un buon rapporto con Dio. Io voglio avere un buon rapporto con la mia moglie. Io voglio avere un buon rapporto con il mio collega, con mio padre, con i miei amici, con la mia mamma, con mio fratello, con i miei figli. Io voglio avere un buon rapporto con tutti. E voglio avere un buon rapporto con Dio. Io voglio accostarmi a Dio e vivere proprio strettamente a Dio. E non solo quello, ma vivere la mia vita verso Dio, cioè vivendo la vita in modo che Dio è la vita per me, e poi ci sono tante altre cose nella vita, ma Dio è la vita. Allora il problema entra quando vediamo le cose che noi dobbiamo fare per accostarci a Dio. È un punto, è un conto dire: io voglio essere vicino a Dio, io voglio essere proprio accostato a Dio. Questo è un conto, e spero che siamo tutti qui nel nostro desiderio, però c'è un elenco di cose da fare quando vogliamo fare questa cosa, che lo rende abbastanza difficile. La prima cosa è scritto qui: accostiamoci con cuore sincero. E spesso, purtroppo, noi ci troviamo caduti nel fango del accostarci a Dio, però con un cuore insincero. Un cuore insincero nella ricerca di Dio, nella idea di accostarsi a Dio, sarebbe tipo: io voglio accostarmi a Dio, avvicinarmi a Dio perché voglio evitare problemi nella mia vita. Ma non è così. Questo non è un cuore sincero. Non è che io dico: io voglio essere vicino a Dio perché voglio una vita liscia. Non è questo un cuore sincero. Non dovrei cercare di avvicinarmi a Dio perché io voglio un vantaggio nella vita. Non è detto che avvicinandosi a Dio non è un vantaggio, lo è. C'è un vantaggio nella vita avvicinarsi a Dio, ma io dovrei avvicinarmi a Dio, accostarmi a Dio, desiderare Dio perché Dio è degno di essere cercato. Dio è degno che io cerco Lui con la mia vita, e che io dedico tutta la mia vita a Dio, non perché io voglio non essere mai più malato. Io voglio avere la possibilità che quando sono malato io posso pregare a Dio che mi guarisce, e mi guarisce, perciò io mi avvicino a Dio. No, non è questo un cuore sincero, che possiamo avere tutto quello che desideriamo nella vita. Io dovrei accostarmi a Dio con un cuore sincero, cioè Dio è degno. Amen. Che io mi accosto a Lui. Dio è degno che Lui è la vita per me. E io mi accosto a Lui per questo, mi avvicino a Lui per questo motivo e non per nessun altro motivo, perché Lui mi ha comandato di cercarlo. Dio mi ha comandato di accostarmi a Lui. Io ho questa responsabilità verso di Lui a base di tutto quello che Lui ha fatto per me. E lo faccio per questo motivo. Questo è un cuore sincero. Poi è scritto: in piena certezza di fede. Dio vuole che io vengo davanti a Lui per accostarmi a Lui, per avvicinarmi a Lui, con la fede che quando l'avrei cercato lo troverò. Dio vuole che noi andiamo verso di Lui, vivendo la vita verso di Lui in ogni cosa, cioè ogni pensiero rivolto a Dio, ogni parola detto come se fosse detto davanti a Lui e in vista di Lui, insomma ogni azione fatta come se fosse fatto verso di Lui, con la piena certezza che vivendo la vita così noi infatti possiamo avvicinarci, accostarci più a Lui. Con la piena certezza che quando l'avremo cercato lo troveremo, perché c'è questa promessa in Atti capitolo 17, dove è scritto proprio che Dio ci ha tratto tutti, cioè creato tutti noi esseri umani affinché poi noi lo cercassimo. È scritto lì subito dopo che se noi lo cerchiamo lo troveremo. Questa è una promessa, e su questa promessa dovremmo avere una fede assoluta, che se noi cerchiamo Dio lo troveremo. Se tu guardi nella tua Bibbia, capitolo 11 di Ebrei, versetto 6, è scritto: ora senza fede è impossibile piacergli, cioè non possiamo fare un piacere a Dio senza la fede. E la ricerca di Dio, l'idea di accostarci a Lui, avvicinarci
a lui si fa nella fede, si fa con una grande fede in lui, perché senza la fede non lo possiamo piacere, perché chi si accosta a Dio, il contesto qui è sempre di accostarci a lui, chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che egli è il remunatore di quelli che lo cercano. Io credo che se io cerco Dio, Dio avrà, c'è un certo premio che è coinvolto nel cercare Dio per fede. È scritto qui che lui è il remuneratore di quelli che lo cercano. Se lo cerchiamo, lo troveremo. Questi sono promessi da Dio su cui noi dovremmo avere la fede. È scritto in versetto 15 di capitolo 11, parlando di queste persone di grande fede, perché capitolo 11 parla di persone di grande fede, è scritto: e se avessero veramente, cioè Abramo, Sara, Adamo, tutti questi di grande fede, e se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, cioè erano usciti dal mondo, erano usciti dalla vita di peccato, erano usciti da una vita di mancanza di fede, per seguire una vita di fede in Dio, se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, cioè il mondo, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Cercare Dio con piena fede vuol dire che io non considero più il mondo da cui mi sono uscito. Io tengo l'occhio su Dio e non ho tempo nella mia vita riguardare le cose dal quale io sono uscito. Non lo posso fare, e se lo facessi magari tornerei in quelle cose. La fede in Dio che ci porta ad accostarci a Lui è una certezza, qui che è scritto, piena certezza di fede, che io tengo l'occhio su di Lui, io vado verso di Lui, e se vado verso di Lui lo troverò, perché Lui, chi si accosta a Lui, deve credere che egli è e che egli è il remunatore di quelli che lo cercano. Io lo troverò, lo devo fare con piena certezza di fede e senza guardare mai più a quello del quale mi sono uscito, cioè il mondo, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva conoscenza. Io devo cercare Dio, accostarmi a Dio con un cuore puro. Cioè il mio cuore è verso Dio e nel mio cuore non c'è un desiderio impuro, che il mio cuore è verso Dio e io voglio Dio, io voglio accostarmi a Dio e non voglio accostarmi a nient'altro. Io voglio trovare la mia soddisfazione in questa vita in Dio. E io dico io, nel senso, non perché ho sempre avuto successo in questa cosa, ma perché il mio desiderio, davvero almeno ho questo desiderio di farlo, anche se vengo spesso meno in questa cosa, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva conoscenza e il corpo lavato con acqua pura. Questo vuol dire vivere una vita pura, cioè separato dal mondo, separato a Dio, e vivere una vita pulita, senza peccato, vivendo la vita verso Dio, lasciando indietro il mondo e tutto quello che è del mondo, e vivere una vita pura, avendo il corpo lavato con acqua pura. Vuol dire che io devo, se voglio accostarmi a Dio, devo levare dalla mia vita il peccato. Il peccato è sempre stato quello che impedisce a noi ad avere un giusto rapporto con Dio, e anche da credente in Dio, quando noi lasciamo che entra in noi qualche peccato, questo peccato fa sempre una divisione, una separazione fra noi e Dio. E se noi vogliamo andare verso Dio, se noi vogliamo accostarci a Dio, dobbiamo levare il peccato dalla vita. Abbiamo una responsabilità verso Dio di accostarci a Lui con un cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Se fossimo fermati giusto con l'idea di accostarci a Dio, va bene, era facile, perché noi vogliamo essere vicino a Dio, va bene, questa è una bella idea. Il problema entra quando
c'è questo elenco di cose da fare. Io ho davvero, davvero, sinceramente un grande desiderio, sincero, di essere sempre in un rapporto perfetto con la mia moglie. Però c'è un certo elenco di cose che io devo fare, non è così facile. Ci sono certe cose che devo fare, certe cose che non devo fare. E quando entriamo nell'elenco di cose che dobbiamo fare per avere quel rapporto perfetto, cioè essere accostato perfettamente, avvicinato perfettamente a Dio, certe cose lo dobbiamo fare. No, non è sufficiente dire io voglio bene Dio, io amo Dio, io voglio essere accostato a Dio, io voglio essere vicino a Dio. Va bene, dovremmo dirlo, ma non basta dirlo. Noi dobbiamo anche vivere la vita con un cuore sincero, con una piena certezza di fede, con un cuore asperso per purificarli da una cattiva coscienza e avere il corpo lavato con acqua puro. Allora, a base di quello che Dio ha fatto per noi, noi dobbiamo accostarci a Lui. La seconda cosa, dobbiamo ritenere ferma, questo è il versetto 23, ritenere ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E qui sta parlando del fatto che Dio richiede da me, è molto collegato al primo discorso, ma che Dio richiede da me che la mia vita vissuta verso di Lui è proprio fermo e fisso su di Lui. Che non è che io dico queste cose, però facendo un discorso con un altro dico sì, va bene, non è necessariamente, non è assolutamente così come è scritto nella Bibbia. Sì, va bene, noi crediamo che Cristo è morto per i nostri peccati, però magari se tu credi che c'è un altro modo, forse anche quello va bene. Dio è unico, però le strade che portano a Dio sono tante. Avete mai sentito questi discorsi? Quello che Dio richiede da noi è che noi siamo fermi e fissi nella nostra fede in Lui. Dio è un Dio geloso, cioè noi apparteniamo a Dio e Dio non vuole che noi guardiamo da nessun'altra parte per quanto riguarda la nostra fede e la nostra, il nostro rapporto con Lui. È scritto qui la parola vacillare. Io ho sentito a volte i credenti che quando parli un pochino con quella persona della sua fede in Dio, a volte non sembra tanto certo delle cose in cui crede, che dice sì, va bene, speriamo che i nostri peccati siano lavati. Questo non è tanta fede. Dio non vuole che noi in tutto questo, in tutta questa idea di credere in Lui, che non siamo fissi e fermi su questa cosa. Dio vuole che nel nostro rapporto con Lui, noi siamo fermi nella confessione della nostra speranza. Noi abbiamo una certa speranza in questa vita. Io, la mia speranza è che i miei peccati infatti sono stati lavati e levati. Io ho la speranza che dopo questa vita c'è la vita eterna insieme a Dio, privo di peccato, privo di problemi, senza dolore. Io spero in queste cose. Sono cose che sono scritte qui nella Bibbia. Questa è la mia speranza e io sono fisso, o almeno dovrei essere fisso su queste cose senza vacillare, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Possiamo avere fede in Dio? Sì, perché Dio è fedele. Se Dio ha detto che i nostri peccati sono stati levati e lavati dal sangue di Gesù Cristo, vuol dire che i nostri peccati sono stati lavati dal sangue di Gesù Cristo. Se Dio dice che al di là di questa vita aspetta per i credenti la vita eterna insieme a Lui, è una cosa certa. Io posso avere una fede piena in un Dio fedele. Dio è fedele. Se Gesù Cristo ci ha dato la promessa che Lui andava a prepararci un posto, vuol dire che Lui è andato a prepararci un posto. Questa è la nostra speranza, è la nostra certezza. La Bibbia dice in secondo Pietro, capitolo 1, versetto 16, penso sia il versetto, che parlando l'Apostolo Pietro, lui dice che noi non siamo andati dietro a favole. Cioè, tutto questo che noi predichiamo, tutto questo che noi crediamo, non è che durante la notte l'abbiamo sognato e poi il giorno dopo abbiamo iniziato a predicarlo. Non è che un giorno siamo stati un pochino insieme, abbiamo inventato un po' di teologia e poi il giorno dopo siamo usciti a predicarlo. Non è l'invenzione dell'uomo quello che noi predichiamo. Non è una favola. Quello che noi crediamo è la verità. Che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati è la verità. La prova è nella risurrezione di Gesù Cristo. Io posso credere in uno che ha vinto la morte. Io posso credere in quello che ha detto Gesù Cristo. Gesù Cristo ha vinto la morte. Come non posso credere in Lui? E la mia fede in Dio, la mia fede in Gesù Cristo deve essere una cosa fissa. Non dovrei cadere in questi discorsi che, ah sì, va bene, tu lo vedi così. È molto facile, perché la filosofia, la teologia del mondo oggi è questo, che Dio è unico, però ci sono mille strade che portano a Dio. No, Gesù Cristo disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La via è unica e la nostra speranza deve essere ferma su questo e non cadiamo in questi discorsi. Sì, va bene, se tu lo vedi così, va bene, se, basta che hai un cuore sincero e non è importante tanto quello che credi, basta che tu hai un cuore sincero, Dio ti conosce il cuore e tu sarai a posto con Dio perché tu hai un cuore sincero. No, tu sarai a posto con Dio se hai fede in Gesù Cristo. Nient'altro. Noi dobbiamo essere fermi su queste cose. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza. Dio è un Dio geloso e Lui è degno che noi abbiamo una fede, una confessione di fede, speranza ferma in Lui. La terza cosa che noi dobbiamo fare a base di tutto quello che Dio ha fatto per noi, accostandoci a Lui, riteniamo ferma la confessione della nostra speranza. E l'ultima cosa è una responsabilità che abbiamo noi da credente, uno verso l'altro. Scritto qui, e consideriamo gli uni gli altri. In tutto questo che Dio ha fatto per noi, nel fatto che abbiamo la libertà di entrare nel santuario di Dio, di entrare in un rapporto con Dio, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, cioè essendo credenti, detto semplicemente, io ora ho una responsabilità verso gli altri credenti. Io devo considerare gli altri credenti e consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Allora, le responsabilità che io ho verso di voi e che voi avete verso di me sono questo. Prima cosa, incitarci ad amore. Io devo incoraggiare a voi di vivere nell'amore e voi dovrete incoraggiare a me di essere una persona che ama. Questa è la mia responsabilità verso di voi e uno verso l'altro, di incitarci ad amore. Io e Frank ogni tanto scherziamo fra di noi che è facile incitare certi sentimenti. Io posso incitare in te l'amarezza, io posso far venire in te la rabbia, è molto facile, è anche uno scherzo. Io mi diverto tanto facendo arrabbiare le persone con una parola detta, con uno sguardo dato. È molto facile incitare la gente ad avere certi sentimenti. Ma il mio obbligo verso i miei fratelli in Cristo è che io, con il mio discorso, con il mio rapporto con te, con le parole che dico a voi, con il mio modo di vivere, è che io incito nei miei fratelli in Cristo l'amore. L'amore per Dio, un amore più profondo l'uno per l'altro, l'amore è quello che intende Dio, che noi avessimo. Io ho questo obbligo di vivere una vita che incoraggia ai miei fratelli di avere l'amore, quello che dovrebbero avere per Dio e altri credenti. E poi è scritto qui, incitarci all'amore e a buone opere.
Io dovrei incoraggiare a voi di fare le cose buone. Un'altra volta, diciamo, è molto molto facile incoraggiare a qualcuno a fare quello che non dovrebbe fare. Da ragazzo lo facevo sempre. Io incoraggiavo i miei fratelli di fare proprio quello che non dovevano fare. Questo è un divertimento. Si dice, io scommetto che tu non riesci a, e poi dici una cosa vietato, e poi sono obbligato a farlo. Questo è facile, questo è uno dei migliori divertimenti della vita. Io scommetto che tu non riesci, e poi tu metti lì una cosa qualsiasi che tu sai che quell'altro non dovrebbe fare, e lo fa subito. Il mio fratello maggiore era schiavo alla scommessa. Se io dicevo, io scommetto che, lui doveva farlo, se no dormiva male. E questo è un divertimento. Però il mio obbligo verso di voi e il nostro obbligo uno verso l'altro è di incoraggiarci a fare le buone opere. Noi dovremmo fare questo. Magari se lo facessimo, invece di cadere in questo fango di incoraggiare l'uno l'altro a fare le cose che non dovremmo fare, dovremmo incoraggiarci l'uno l'altro a fare quello che dovremmo fare. Magari se le nostre sforze erano verso queste cose, che io ti incoraggio sempre a amare, io ti incoraggio sempre a fare le buone opere, magari quanto sarebbero diverse le nostre vite, magari quanto potrebbe essere migliore questa chiesa, se noi avessimo tutti noi questa considerazione l'uno dell'altro, di incitarci all'amore, di incitarci a buone opere. E poi è scritto qui in versetto 25, non abbandonando la nostra comunione adunanza, come alcuni hanno l'abitudine di fare. Questo vuol dire praticamente che dovremmo frequentare i culti in chiesa. E è scritto nel contesto del mio obbligo verso i miei fratelli in Cristo. Quando io considero voi, vuol dire che una certa responsabilità in tutto questo è di semplicemente essere in chiesa quando le porte sono aperte. E sembra una cosa banale, ma vi posso dire, dovrebbe essere così, che quando manca uno di voi, io sento quella mancanza nel mio cuore. Quando la domenica manca qualcuno, mi manca quella persona. E dovrebbe essere così. E tu dovresti sapere che quando non ci sei, per un motivo o un altro, ti sei mancato. Noi dovremmo avere questo atteggiamento che quando manca qualcuno, dopo lo chiamiamo. Dopo mandiamo un messaggio, ma dov'eri? Tutto bene? Tutto ok? Perché noi dovremmo desiderarci l'uno l'altro nella Chiesa, dovremmo desiderare la fratellanza che abbiamo qui, e non dovremmo considerare la nostra presenza qui in Chiesa una cosa banale. Già la tua presenza, già il tuo corpo seduto qui in chiesa è un incoraggiamento per gli altri. Spesso c'è la gente che dice, ma io nella chiesa non faccio nulla, non ho una responsabilità, non riesco a cantare, io non posso insegnare, non posso predicare, non posso suonare strumenti, io non posso fare nulla. Giusto la tua presenza è già un incoraggiamento per i tuoi fratelli e sorelle in Cristo. Parlavo con Giuliano Becchini stamane, quando è entrato nella chiesa ha detto, ah, ma qui si sente già diverso, si sente già la differenza, e dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così per noi. La chiesa per noi dovrebbe essere una cosa speciale. Il rapporto che io ho con i miei fratelli in Cristo dovrebbe essere un rapporto diverso dai rapporti che ho con altre persone. Io cerco di avere un buon rapporto con tutti, con i miei vicini di casa, con persone del mondo con cui sono coinvolto. Dovrebbe essere così. Però i miei amici più stretti, a cui io sono più vicino, con cui ho un rapporto più forte, dovrebbero essere con i miei fratelli e sorelle in Cristo. Se tu ti trovi scomodo in chiesa sentendo i inni che vengono cantati, la Bibbia che va letto, le parole che vengono dette e la predicazione, l'insegnamento della Bibbia, se tutto questo ti dà fastidio, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Qui dovrebbe essere in chiesa, dove sei con i tuoi fratelli e sorelle in Cristo, dovrebbe essere il punto della tua vita in cui tu sei più comodo. Tu dovresti essere comodo fra i tuoi fratelli e sorelle in Cristo. Tu sei in famiglia qui, e non dovremmo abbandonare la nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda. Io dovrei
costantemente avere un rapporto con i miei fratelli e sorelle in Cristo, che io cerco di esortarvi, una parola che incoraggia, una cosa detta, uno sguardo che ti incoraggia. Sai che già con gli occhi io posso dire a te benvenuto in chiesa, tu sei da quella parte della stanza, io sono qui, e già un contatto negli occhi può essere un incoraggiamento. E noi dovremmo avere questo rapporto l'uno con l'altro, che cerchiamo di incoraggiare, di esortare. Esortare vuol dire costruire e aiutare in ogni maniera possibile, a vicenda. E poi concludiamo il discorso con la frase: tanto più che vedete approssimarsi il giorno, il più che noi andiamo avanti in questo mondo, il più che ci avviciniamo alla fine di questo mondo, il più che ci avviciniamo al ritorno di Gesù Cristo, il più dovrei cercare io di accostarmi a Dio. Il più che noi arriviamo alla fine, il più dovrei tenere fermo la mia speranza. Non è che il più che andiamo di là dovremmo magari diventare un pochino più debole, un pochino magari più rilassati nella nostra fede. Ah, il più che arriviamo alla fine di tutta questa cosa, o per la morte o perché torna Gesù Cristo, più mi rilasso, più mi ritengo un pochino da tutto questo. No, il più che arriviamo alla fine, il più dovrei accostarmi a Dio. Il più che arriviamo alla fine di questa cosa, il più dovrei tenere fermo la mia fede in Dio. E il più che noi arriviamo alla fine, il più dovrei venire in chiesa a godermi della mia fratellanza con i miei fratelli e sorelle in Cristo, cercando di esortarvi, cercando di incitarvi all'amore per Dio, cercando di incitarvi alle buone opere, e non mancare mai una possibilità di venire qui fra di voi e godermi della fratellanza e il piacere di essere insieme ad altri fratelli e sorelle in Cristo. Allora, avendo, fratelli, libertà di entrare nel santuario e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, cioè avendo la possibilità di avere un rapporto con Dio, accostiamoci a Dio, riteniamo ferma la confessione della nostra speranza e consideriamo gli altri credenti che sono qui in questa chiesa. Preghiamo, Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola è sempre